Controradio, Newsline Estate.
Allora, di nuovo buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La Newsline di Controradio con le notizie, gli approfondimenti, le interviste. Vi abbiamo già dato i titoli, gli argomenti di cui ci occuperemo, però prima di tutto le previsioni del tempo. Il Lama, buongiorno a Giorgio Bartolini.
Buongiorno, un saluto a tutti.
Che clima c'è? Cosa ci aspetta?
Sì, allora, per quanto riguarda le prossime ore, il cielo sarà in prevalenza sereno, poco nuvoloso, transito di qualche nube alta e stratificata e qualche nuvola in più nel pomeriggio sulle zone interne, ma in particolare in Appennino, dove saranno possibili isolati rovesci. I venti saranno deboli, prevalentemente occidentali, mari poco mossi, le temperature massime stazionarie o in ulteriore elevamento sulle zone interne con punte fino a 36-37 gradi. Tempo in prevalenza stabile, prevalentemente soleggiato anche nella giornata di domani, con cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola in più anche domani nelle zone interne nel pomeriggio, in particolare sui rilievi, dove anche domani non si esclude la possibilità di qualche isolato e breve rovescio o breve temporale. Domani venti deboli occidentali, mari poco mossi e temperature pressoché stazionarie, sempre su valori superiori alle medie. È tutto, se non ci sono altre domande vi restituisco la linea.
No, grazie a Giorgio Bartolini, buona giornata, buon lavoro a voi dell'AMA.
Lucca Jazz Donna, dall'8 agosto al 22 settembre, 6 appuntamenti con il grande jazz tutto al femminile. Info e programma completo su luccajazzdonna.it. Tutti i giovedì di agosto, 3 concerti a sera ad ingresso gratuito. Primo appuntamento giovedì 8 alle 21:15 nel chiostro di Santa Caterina con Alice Innocenti, che presenta l'album Nelumbo. A seguire la cantante catalana Eva Verde e la Montecatini City Band con Ladies in Jazz. Contro radio.
So bad.
Allora, eccoci qua, i titoli principali per quello che riguarda la stampa locale, Firenze e Toscana. Naturalmente dicevamo della cronaca, il titolo lo prendiamo dalla Nazione: primo tragico weekend di esodo bus turisti, si incastrano nel guardrail, un morto e 25 feriti sulla 1, è accaduto all'altezza di Badia Alpino, Arezzo, l'autista ha perso il controllo del veicolo con 30 passeggeri a bordo, 11 di questi sono gravi, qualche ora prima sollevato solo una donna, aveva perso la vita, traffico paralizzato e disagi. Sempre a proposito di cronaca, ieri esordio diremo non molto edificante per quello che riguarda il pallone a Firenze, perché ci sono stati scontri tra tifosi prima della partita amichevole tra Fiorentina e Montpellier, in programma alle 19 al Viola Park. A mostrare le immagini sono stati alcuni video diffusi sui social, secondo quanto si vede i tafferugli sarebbero avvenuti sul ponte Giovanni da Verrazzano a Firenze, due gruppi sarebbero affrontati lanciandosi fumogeni e altri oggetti sono in corso degli accertamenti da parte della polizia. L'urbanistica, le vicende urbanistiche quanto mai calde come sapete a Firenze, con l'emergenza casa che batte sempre molto forte, le polemiche sugli affitti turistici, è il titolo principale di Repubblica. Ricorsi per Villa Donatella e studentati sull'urbanistica, parte la battaglia legale, scrive Ernesto Ferrara. Unipol chiede che l'immobile sui viali non venga classificato come bene culturale, parliamo di Villa Donatello, mentre CDS, che è diciamo la società che gestisce gli studentati, chiede di cancellare i vincoli sulla possibilità di affittare ai turisti. I residence, come sapete, sono nati in realtà per accogliere chi arriva per studiare. Le vicende della raccolta differenziata, quanti errori nei cassonetti, sempre su Repubblica, per limitarli più controlli a campione, ci sono vari problemi per quello che riguarda la differenziata con marciapiedi che sono ricolmi spesso di sacchetti o di involucri con spazzatura appoggiate al muro senza alcun cartello di ritiro, cassette di legno buttate insieme a imballaggio plastica, se ne occupa Alessandro Di Maria sempre su Repubblica. Sempre su Repubblica la questione della politica in relazione soprattutto alla multi-utility, sapete, ha fatto molto discutere multi-utility dovrebbe gestire i servizi, quindi l'insieme delle società dei servizi che si è andata formando prima delle elezioni. C'era l'ipotesi della quotazione in borsa che è stata stoppata prima delle elezioni amministrative. La CGIL si schiera con Fossi, cioè il segretario regionale PD, multiutility no alla borsa, usiamo gli idrobond, dice la CGIL. Ho apprezzato da segretario regionale della CGIL Toscana la presa di posizione di Emiliano Fossi sul no deciso alla quotazione in borsa dei servizi pubblici locali alla Toscana, dice il segretario regionale CGIL Rossano Rossi, che aggiunge poi: l'abbiamo apprezzata non solamente perché la CGIL sostiene da tempo la propria contrarietà alla subalternità al pensiero neoliberista che vede nel privato e nella borsa la soluzione positiva per tutto, dimenticandosi che i monopoli naturali vanno oggettivamente sottratti alle logiche di mercato, dice Rossi, così come riconosciuto anche dal pensiero economico mainstream. Questo quanto riguarda la posizione della CGIL. Sempre a proposito di politica, però, ci sono una serie di movimenti in vista delle prossime elezioni regionali. Cantiere centrosinistra, scontro sotto traccia tra PD e governatore Giani. Esplode il nodo sanità, questo è il titolo dalla Nazione. Il campo largo e la virata a sinistra, e retroscena delle tensioni in ballo anche la candidatura bis di Giani. Irritazione per l'ipotesi di una lista civica del presidente. Il segretario Fossi decide di azzerare tutto. Questo il sommario dalla Nazione. Se ne occupa Emanuele Baldi. A proposito del listone civico che Gianni starebbe preparando, dovrebbe tenere dentro anche gli esponenti che fanno capo a Cecilia Del Re, quindi Firenze Democratica, e i renziani che non si riconoscono nella virata a sinistra e quindi nel campo largo di Italia Viva. Tra gli altri all'interno di questo listone Gianni, un Gianni che viene raccontato abbastanza adombrato dal fatto che a Firenze in giunta non ci sia nessun gianiano di stretta osservanza, per così dire. L'ultima notizia che vi leggiamo dalla stampa è una notizia un po' a marcord, ma che comunque ci apre uno spaccato su quello che è la vicenda anche industriale di Firenze e della Toscana. Pensate, 120 anni fa, dalla bottega alla fabbrica, la prima saponetta tutta la storia della Neutro Roberts ce la racconta Matteo Lignelli su Repubblica. E per quanto riguarda invece sempre la cronaca, ieri è stato, gli ultimi giorni sono stati, come sapete, come avrete letto, abbastanza problematici sul fronte delle piscine a Firenze, perché soprattutto alla costa lì sono inseguite le proteste da parte dei bagnini, episodi di cronaca, soprattutto gruppi di ragazzi che diciamo hanno in qualche modo provocato dei disagi, provocazioni, talvolta minacce, talvolta violenze, sia nei confronti delle persone che popolano le piscine e la costola in particolare, sia nei confronti appunto delle persone che ci lavorano. Ieri primi blitz da parte della Polizia Municipale e anche dei carabinieri. Buongiorno a Letizia Perini, assessore allo sport del Comune di Firenze, grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Allora, l'appello dei bagnini è stato accolto, ci sono stati maggiori controlli, innanzitutto come va?
Ma direi meglio, soprattutto da un punto di vista di clima che si respira all'interno della Costoli. Appunto, come avrete letto già ieri, con l'intervento della Polizia Municipale siamo riusciti a evitare un furto e a individuare la persona, accompagnarla fuori, denunciarla. Quindi insomma, già ieri il primo atto che ha dimostrato come effettivamente probabilmente c'era bisogno di un maggior presidio, e nel momento in cui i bagnini ci hanno chiamato subito siamo intervenuti, perché effettivamente, tra l'altro, anche da parte degli operatori, io ricordo che la Costoli è l'unica piscina con dipendenti comunali, cioè gestita direttamente dal comune, avevano già spiegato che si stavano verificando degli episodi un po' spiacevoli all'interno della piscina. Quindi grazie davvero anche al comandante della municipale che subito si è attivato per cercare di garantire una presenza quotidiana.
Come pensate di risolvere il problema, diciamo, nel medio-lungo termine? Immagino vigili sono chiamati a fare tante cose, anche diciamo relative al traffico, eccetera, eccetera. È vero che ora ce n'è meno perché molti sono in vacanza, però la soluzione dei pattugliamenti da parte municipale e delle forze dell'ordine è quella a cui state pensando? Avete altre soluzioni in mente?
Sicuramente, diciamo, ormai per quest'anno, visto che la balneazione estiva dura fino al 30 di agosto, era la soluzione più veloce anche da poter mettere in atto. Però per il prossimo anno saremo anche in fase di gara, perché insomma, scade l'appalto per i vari servizi, come ad esempio i bagnini che ci sono all'interno della piscina, quindi possiamo anche pensare a tutta una serie di cose da poter mettere in atto, come ad esempio quella di lasciare il documento all'entrata, perché attualmente uno può semplicemente far vedere il documento e entrare, ma visto che si è visto che c'è bisogno soprattutto di identificare le persone che poi stanno dentro, perché onde evitare appunto episodi spiacevoli, probabilmente quello, come viene fatto in tantissime piscine, di lasciare il documento, in cambio viene lasciato un braccialetto e poi poterlo ritirare all'uscita, ad esempio, può essere sicuramente un'azione da poter mettere in atto.
Grazie a Letizia Perini, assessore allo sport e Comune di Firenze. Buona mattinata a lei.
Grazie a voi, arrivederci.
Take a look.
348 342 81 0411, vi stavo dando il mio cellulare, non il WhatsApp e la radio, dove potete naturalmente mandare messaggi, commentare notizie, eccetera eccetera. Ora ci occupiamo di scuola, perché naturalmente a scuola si va a settembre, però i giochi sono fatti, almeno sembrano fatti, per quello che riguarda la copertura delle cattedre, che è una delle cose che preoccupa maggiormente le famiglie, no? In tempi di vacanza, e ci sono delle preoccupazioni, come sempre, più di sempre. Buongiorno a Emanuele Rossi della FLCCGL, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Qual è la situazione in vista di settembre per quello che riguarda Firenze, segnatamente la Toscana? Che segnale avete?
Dunque, abbiamo un'idea che anche a settembre purtroppo ripartiremo con i problemi di sempre, purtroppo, che noi abbiamo identificato con il neologismo supplentite, perché anche questo ministro, il ministro dell'istruzione e del merito, non ha messo mano al gigantesco problema che affligge, insomma, la scuola italiana e la scuola fiorentina. Quindi quello che anche a settembre, come purtroppo anche negli ultimi anni, circa un terzo dei colleghi, dei docenti che saranno in cattedra a settembre per iniziare, insomma, la scuola delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, sarà a tempo determinato, cioè precario, cioè supplente, con la conseguenza, e questo fenomeno che conseguenza porta con sé, che fa sì che una persona che ha lavorato in un posto un anno, l'anno dopo può essere mandato da un'altra parte e così via, il famoso balletto delle cattedre. E questo fenomeno chiaramente andrebbe affrontato con concorsi e procedure di stabilizzazione. Abbiamo un ulteriore fenomeno negativo in più quest'anno, che i concorsi banditi dal ministro, concorsi banditi lo scorso dicembre, sono ancora ben lontani dal terminare. Allora cosa avremo? Avremo che i concorsi che finiranno a settembre, a ottobre, a novembre, daranno dei vincitori di concorso, e una norma introdotta dal governo recentemente prevede che se io appunto vinco un concorso, finisco il mio concorso a ottobre, poi posso andare in cattedra, togliendo il posto a quel docente che invece il primo giorno, il 15 settembre, aveva avuto un incarico, che magari resta con i ragazzi che un mese e mezzo, poi appunto deve lasciare il posto al vincitore di concorso, che deve ricominciare da capo. Insomma, un fenomeno di cui veramente quest'anno non c'era proprio bisogno, per il quale abbiamo detto che il ministro si merita sì qualcosa, ma una sonora bocciatura, che questo veramente vuol dire non tenere conto della vita delle ragazze
reale, delle famiglie dei ragazzi. Poi c'è la questione quanto mai dolorosa degli insegnanti di sostegno.
Sì, è un fenomeno paradossale. Anche il prossimo anno avremo che più della metà dei colleghi che saranno dei colleghi di sostegno che saranno al lavoro appunto nelle classi dove ci saranno delle bambine e dei bambini con handicap, ebbene più della metà del totale sarà anch'esso precario, anch'esso a tempo determinato, con quello che dicevo, con i problemi che dicevo prima, ma in più sarà non specializzato, perché c'è un grossissimo problema sulla specializzazione sul sostegno, cioè canali di ingresso che permettono l'accesso alla specializzazione a manciate di persone, perché ci sono delle posti molto limitati, e mentre avremo bisogno di allargare le porte a tutte quelle colleghe e colleghi che invece hanno una vera e propria propensione, il desiderio di lavorare anche sul sostegno. Insomma, il 55% di chi sarà al lavoro su questo ruolo particolare sarà precario, il 45% solamente sarà di ruolo, e questo ulteriormente veramente una mancanza di attenzione e sensibilità verso un aspetto.
Oltre al danno, la beffa, possiamo dire. Poi c'è, in conclusione, ci giriamo sulla torta, la questione degli ATA, di cui ci siamo già occupati, no? Con laboratori scolastici, segreterie, sì, eccetera eccetera, personale amministrativo. Anche qui le carenze, sì, in organico sono enormi
strutturalmente. In più abbiamo un problema che chiama in causa direttamente l'ufficio scolastico della nostra regione, il quale, a differenza degli uffici scolastici di altre regioni, non autorizza organico in più in numero sufficiente. Gli uffici scolastici possono dire alle scuole: attivate dei contratti a tempo determinato in più per far fronte a tutte le esigenze che avete. In altre regioni ne autorizza un numero effettivamente adeguato al bisogno, in Toscana no. In Toscana ne autorizza un terzo, un quarto, a seconda degli anni in cui ci troviamo, lasciando le scuole quindi nell'enorme difficoltà di gestire l'ordinario, dalla sicurezza per quanto riguarda i collaboratori scolastici, che sono importantissimi, a far sì che i bambini più piccoli, soprattutto, insomma, come è successo 2 anni fa, non scappino da scuola, agli assistenti amministrativi che portano a termine le pratiche di parte di iscrizione alle scuole, ma che servono per garantire il rapporto con le famiglie e tutte le procedure di regolarizzazione della vita scolastica, gli assistenti tecnici di laboratorio, in un momento in cui, guarda un po', grazie anche ai fondi PNRR si va verso la tecnologia, l'informatizzazione, e anche qui abbiamo carenza di personale. Qui francamente è l'ufficio scolastico regionale a dover fare di più.
Grazie Emanuele Rossi, FLC CGL, buona mattinata e buon lavoro.
Grazie a voi.
8:27, tra pochissima linea va a Milano per i Gerry Network, 342-8104-111 per i vostri messaggi. Molti di voi sono in vacanza naturalmente e salutiamo tutti gli ascoltatori dalla costa, la costa toscana, ma da tutte le coste d'Italia, d'Europa, del mondo, visto che con l'app ci potete ascoltare da ovunque sul globo terracqueo. Fateci sapere dove siete, che state facendo, tra pochissimo Milano, poi torniamo insieme per parlare dei disservizi, anche ieri molti problemi sulle linee ferroviarie in Toscana, in Italia. Ne parleremo con l'assessore ai trasporti della regione toscana Stefano Baccelli e poi della vicenda che riguarda il divieto di coltivazione, di commercializzazione della cannabis light con Enzo Brogi, tra pochissimo in onda.
Notizie delle 8:30. La guerra in Medio Oriente. Il ministro degli esteri della Giordania è andato in Iran, una visita legata al tentativo di evitare un'escalation dopo l'uccisione del capo politico di Hamas avvenuta a Teheran. Sembra però inevitabile una ritorsione da parte del regime iraniano e possibilmente anche dei suoi alleati come i libanesi di Hezbollah. A Gaza continuano intanto i bombardamenti israeliani. Nella notte due civili sono stati uccisi a Deir al-Bala, secondo l'agenzia palestinese Wafa. In Italia questo pomeriggio, prima della pausa estiva, si discuterà alla Camera dei Deputati il provvedimento per le carceri già approvato in Senato la scorsa settimana. Il decreto deve passare al vaglio della Commissione Giustizia, ma è ritenuto insufficiente dalle opposizioni ad affrontare i problemi dei penitenziari, come il sovraffollamento stimato al 130% e la carenza di organico della polizia penitenziaria. Ad inizio anno sono 63 i suicidi avvenuti nelle carceri italiane e tantissime le rivolte anche nelle carceri minorili. L'ultima, quella di Torino, nel carcere minorile Ferrante a Porti, dove ci sono 60 minori a fronte di 42 posti. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
Devastazione e resistenza pubblico ufficiale sono i reati ipotizzati dalla procuratrice dei minori di Torino, Emma Vezzù, dopo le rivolte al carcere minorile torinese Ferrante a Porti, avvenute nella notte tra giovedì e venerdì. I danni sarebbero troppi per il semplice danneggiamento, fa sapere la procuratrice in un'intervista alla Stampa. Uno sfascio totale che sembra organizzato, una bomba d'orologeria che sembra destinata ad esplodere di nuovo. Servono investimenti, sostegno psicologico e una sanità che funzioni, ha detto Avezzù. Molti dei detenuti del Ferrante a Porti hanno storie difficili alle spalle, tanti immigrati, spesso non integrati, dentro per reati collegati allo spaccio di droga. Ci sono poi giovani con dipendenze o problemi psichici, tutto in un'età difficile. La protesta, che sembra essere nata in seguito all'arresto di un giovane, fratello di un detenuto, che avrebbe tentato di portare all'interno del carcere 20 grammi di sostanza stupefacente, è arrivata sui social caricata dagli stessi giovani. Un video su TikTok denuncia il sovraffollamento del penitenziario. Il massimo del carcere è 42 e noi siamo in 60, hanno scritto i giovani. Sono tanti i problemi delle carceri italiane, comprese quelle minorili, disagi che i sindacati, compresi quelli di polizia penitenziaria, denunciano da tempo, anche contro la gestione di questo governo e della riforma in discussione in Parlamento, che non risolverebbe i problemi strutturali. Sovraffollamento, strutture fatiscenti, con celle piccole che raggiungono i 40 gradi, personale sottodimensionato e totale assenza di misure alternative, nessuna attività e un senso di abbandono. Intanto il ministro di giustizia ha reso noto che sono stati trasferiti i giovani responsabili degli atti e presi provvedimenti disciplinari nei confronti degli altri soggetti coinvolti.
Sul Monte Bianco alle 3 di questa notte si è staccato un serac, un blocco di ghiaccio dal versante francese, in particolare lungo la via dei Trois Mont Blanc. Presenti sulla via alcuni alpinisti diretti verso la cima, immediati soccorsi da parte della gendarmeria dell'alta montagna di Chamonix. L'operazione è in corso e si aspettano aggiornamenti. In Bangladesh sono 94 le persone uccise nella sola giornata di ieri durante i violenti scontri tra manifestanti e esercito, un bilancio che porta oltre 300 il numero delle persone uccise dall'inizio delle proteste di piazza nel paese a luglio. Migliaia di persone sono state arrestate, fra cui importanti esponenti dell'opposizione al governo di Sheikh Hasina, eletta a gennaio per un quarto mandato consecutivo. Manifestanti e gli studenti che protestano chiedono le sue dimissioni e l'abolizione della legge sul sistema di assegnazione degli impieghi nel settore pubblico. In borsa stamattina mercati asiatici in calo, con un vero e proprio crollo di quello di Tokyo in perdita di oltre il 10%, tra i fattori che influiscono l'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale del Giappone e a livello globale i timori legati all'andamento dell'economia statunitense. Tra poco apriranno le borse europee, in questi minuti i cosiddetti futures prevedono che le sedute inizieranno col valore delle azioni in netta diminuzione tra il 2 e il 3%. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A11, 3 km di coda per un incidente al chilometro 39 tra Chiesino Zanese e Montecatini Terme in direzione Firenze. Sempre verso Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A15, rallentamenti per lavori tra Ulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, 3 km di coda per lavori di messa in sicurezza al viadotto Ponzano tra Empoli Ovest ed Empoli Est, rallentamenti tra La Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code per un veicolo fermo tra Empoli Ovest e San Miniato. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Balagan Café, 12ª edizione. Dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafè.it. Giovedì 8 agosto incontro con lo scrittore Matteo Corradini e a seguire il terzo appuntamento con il Bala Cinema.
Vivere, viaggiare, volare, non aspettare. Vai su toscanaaeroporti.com e scegli una delle 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Preparati a partire con Toscana Aeroporti.
Controradio.
Non riesco nemmeno io a leggermi, aspetto la rivoluzione, ma aspettare non agire, scegliere di non scegliere, una scelta obbligata, ma i problemi degli altri mi hanno sempre affascinato, forse distratta, odio il giorno del mio compleanno, io volevo andare via, camminare sui vetri con le scarpe, mentre sono ancora qua, a compiacere tutti quanti, compiacere qualcuno che dice di amarmi, il mondo non ha un corno, una foglia a sette punte, a voci ma non visi, sempre le stesse voci di una donna in silenzio, gli uomini confusi e padroni fogli della nostra epoca non possono capire, la mia adolescenza è stata la prima a fuggire. L'ombelico, c'è un filo che mi arriva in gola, ho una madre che vorrebbe fossi un'altra persona, io non so parlare, il mio viso narra per me, sono un po' bestia, un po' danno e vorrei vivere nuda, sento il mondo con il naso, odio avercelo tappato, mi affeziono facilmente ma non ho voglia di spiegare che poi in realtà so anche parlare ma non si capisce bene e quindi un po' mi dispiace, anzi non mi dispiace di averti conosciuto in un brutto periodo, perché sei stato più bello, hai brillato di più, una scopata, un peso, non so cosa è stato per te, ma non voglio saperlo, il perché mi piace fantasticare e mettere alla fine delle frasi il perché. Ilenia qui le piazze sono affollate ma innocue, ormai le piazze fanno rivoluzioni solo quando sono vuote.
Ieri sul ancora problemi per quello che riguarda le linee ferroviarie in Toscana, cosa di persone non autorizzate sulla tratta Firenze-Santa Maria Novella. Firenze Rifredi, persone non autorizzate sui binari, peraltro cosa che sta capitando abbastanza spesso ultimamente, dal 5 al 19 agosto, quindi da oggi fino al 19 agosto, intanto la linea ferroviaria lenta da e per Firenze sarà interessata da un'interruzione tra le stazioni Figline e Pontassieve a causa di lavori sulla rete ferroviaria. In queste due settimane il trasporto passeggeri sarà comunque garantito grazie alla presenza di bus sostitutivi che consentiranno a chi proviene da Firenze ed Arezzo di raggiungere comunque le stazioni di Incisa, Regnano, Sull'Arno, Regello, Sant'Ellero, scendendo rispettivamente a Pontassieve e Figline. Poi ci sono tanti altri lavori che partiranno in questo agosto, ad esempio lavori sulla tratta Chiusi Orvieto a 12 e 23 agosto. Buongiorno e grazie all'assessore ai trasporti della Regione Toscana Stefano Baccelli, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Ci siamo già sentiti qualche giorno fa sulla questione appunto dei disservizi, sì, eccetera. Qui siamo di fronte a alcuni imprevisti e poi a lavori programmati. Cosa possiamo dire agli utenti toscani, alle persone che utilizzano il treno regolarmente oppure che hanno bisogno di utilizzarlo in questi mesi estivi?
Ma per quanto riguarda gli imprevisti, in particolare questa ormai sorta di epidemia delle persone presenti vicino ai binari, poco, perché ci sono procedure di sicurezza anche ovviamente comprensibili che pretendono la sospensione della linea. E come ricordavamo anche nell'altra occasione, Firenze è un nodo, finché non sarà realizzato il sottotraversamento dell'alta velocità, un nodo che intercetta sia l'alta velocità che i treni regionali, quindi qualsiasi impedimento su Firenze ha ripercussioni sulle altre linee. Per quanto riguarda gli investimenti, francamente, a parte quelli citati, si pretenderebbe una programmazione diversa, anticipata e coordinata da parte di Rete Ferroviaria Italiana. E sarà un'estate, non solo un'estate, ma anche un autunno pesante, a motivo delle tante risorse del piano nazionale, del PNRR, e quindi delle scadenze, diciamo, congenite a questi investimenti. È però il problema che Rete Ferroviaria Italiana tutto questo lo dovrebbe programmare non solo con la regione, ma quantomeno con Trenitalia, e quindi siamo sempre a sopperire appunto con bus sostitutivi, confrontandoci con le amministrazioni locali, ovviamente, perché poi i servizi ricadono sugli utenti e immediatamente dopo su sindaci, assessori e chi certo sta direttamente sul territorio. Quindi davvero si pretenderebbe una cosa annosa che Rete Ferroviaria Italiana programmasse rispetto ai gestori.
Ma questo come si può risolvere? Giustamente lei dice una cosa annosa, servirebbe, che ne so, l'istituzione di un tavolo permanente presso il ministero competente, perché chiaramente lei
servirebbe che il ministero, ma non è per dare la colpa a Salvini, perché
no,
così
chiaro, insomma,
da anni, quindi i ministri passano, e fascista pretendesse, che tra l'altro sono dello stesso gruppo, è la cosa incredibile,
si parlino tra di loro,
dialogassero. Sì, tra l'altro noi abbiamo un contratto di servizio con Trenitalia, quindi una moral suasion è qualcosa di più, grazie al fatto che eroghiamo qualcosa come 300 milioni di euro l'anno a Trenitalia per il servizio sulle 14 linee regionali, ma non l'abbiamo con Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce la propria programmazione in modo assolutamente autoreferenziale, ripeto, non solo nei confronti della regione Toscana, ma anche nei confronti di Trenitalia.
Beh, ricordiamo anche, quando parliamo di pendolari, è intuitivo, però è bene ripeterlo, si parla di economia anche, no? Cioè del fatto che le persone si muovono per lavorare, quindi quando arrivano in ritardo al lavoro o non arrivano è un problema anche di sistema produttivo in generale, di sistema economico, quindi non è una cosa che
diciamo, la tendenza ovviamente quella di concentrarla nei mesi estivi proprio per tutelare pendolari e studenti,
certo,
pendolari del lavoro e dello studio, e però essendo, diciamo, notoriamente una regione con una certa presenza turistica, anche questo è un danno economico e di mobilità, perché insomma sarebbe meglio che tutti quanti prendessimo i servizi pubblici piuttosto che l'auto privata.
Assolutamente.
Soprattutto in territori, diciamo, più marginali è veramente, diciamo, un deficit importante, perché alcune località non possono essere raggiunte col treno, che è, diciamo, un tipo anche di fruizione turistica non solo più sostenibile ma diverso
e che sta crescendo peraltro, no? Anche nella diciamo nell'immaginario, nella pratica,
sì,
turistica.
Sì.
Assessore Baccelli, sì, grazie di essere stato con noi.
Bene,
buona mattinata e buon lavoro.
Buongiorno.
Got some pretty-
venisse fatta una migliore informazione, si eviterebbe volentieri la macchina. Questo è un commento alla questione di servizi delle ferrovie, dei ritardi e lavori, come sentivamo con l'assessore regionale dei trasporti Stefano Baccelli, da parte di Asia, che è una pendolare. Ci scrive: sono una pendolare da Firenze a Rignano, bene i bus sostitutivi, però non si sanno gli orari né da dove prenderli. Si chiede agli addetti e ci viene detto di guardare sul sito, dove non ci sono informazioni. In effetti questo tema dell'informazione non si riesce a risolvere, eppure siamo, diciamo, nell'epoca della comunicazione globale, just on time, per cui si sa tutto in qualsiasi momento di qualsiasi cosa, di chiunque. Però ad esempio anche ora c'è un bus sostitutivo tra Firenze e Rignano, non riusciamo a saperlo. Speriamo che si risolva quanto prima questo problema. Uno dei problemi di cui si sta discutendo molto negli ultimi giorni è la questione della cannabis light. Come sapete, le commissioni competenti hanno licenziato nel testo del decreto sicurezza un emendamento, per l'appunto, che prevede l'equiparazione del CBD al THC, quindi sostanzialmente la cannabis light alla cannabis tal quale, e quindi un divieto di coltivazione e commercializzazione. Buona mattinata, grazie di essere con noi. Enzo Brogi, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi di avermi chiamato.
Come la presentiamo? Lei si è occupato molto di questo tema, ora è editorialista del Tirreno, più altre cose, tornerà in politica quanto prima, sospettiamo, ma ora come la presentiamo?
No, presentiamoci come Enzo Brogi, come no, Enzo davvero. Brogi. Okay. Mi occupo di questioni legate ai diritti e anche della cannabis, non fosse altro che oramai
stavo celiando
fa.
Perché si sta parlando anche di politica, di percorsi verso i regionali, eccetera. Era una battutaccia. Allora veniamo alla cannabis.
Io ho già dato.
Veniamo appunto, alla cannabis.
Proprio nel consiglio regionale facemmo nel 2012 per primi la legge sulla cannabis terapeutica, che portava la mia firma assieme a quella di Alessia Baldini, e da allora direi mi sono sempre un po' occupato di questo tema. Vicende. Questo è quello che lei anticipava, è davvero uno scempio, perché intanto da un punto di vista tecnico e scientifico, perché si paragona la cannabis light, cioè appunto con una bassissima presenza di THC, come una sostanza drogante, e questo è un enorme imbroglio, una bugia. E poi perché su questo tema ci sono oramai tante imprese sulle quali vi è stato un importante investimento produttivo di coltivazione e a seguire anche di distribuzione con i negozi, per un fatturato si legge che va attorno ai 500 milioni di euro
e 3.000 posti di lavoro in Italia, quindi questa è una cosa. Per quanto riguarda la Toscana, noi abbiamo 100 ettari luoghi di terreni coltivati, 50 aziende, quindi anche dalle nostre parti è un tema importante, no?
Io vivo ai piedi del Prato Magno e in questa zona vi sono alcune aziende importanti che peraltro fanno prodotti molto interessanti. E questo atto è scellerato, perché porta a una condizione di difficoltà per questi lavoratori, per questi giovani imprenditori, perché poi moltissima di questa imprenditoria è assolutamente giovanile. Le stesse organizzazioni degli agricoltori hanno, come dire, gridato ad una necessità di trovare una soluzione, ricorreranno all'Europa, sono convinti che avranno nuovamente, come era già accaduto, ragione. E quindi credo che ogni azione, compreso quella che stiamo facendo adesso io e lei e Controradio, stanno ad aiutare questa protesta affinché si ritorni presto a creare le condizioni di lavoro per queste persone.
Anche perché, diciamo, il decreto deve essere approvato, no? Per ora siamo a livello di commissione, quindi si parla a settembre, c'è un po' di spazio ancora per...
se temo che il decreto da parte verrà convertito. Del nostro Parlamento così come è composto,
allora,
verrà convertito.
Certo, Brogi, io ho cercato un po' di capire la ratio di questo problema, ho capito che dietro ci sono le teorie del professor Giovanni Serpelloni, che è direttore del Neuroscience Clinical Center di Verona, che dice due cose. Cioè Serpelloni, o meno diciamo per quello che si è capito nell'intervista, dice: da una parte un primo elemento in questi negozi si vende anche il principio per estrarre diciamo il THC, e quindi questo di per sé le equiparerebbe, no, a dei punti di diffusione non del del CBD ma del THC. E poi però soprattutto Serpelloni e i suoi seguaci fanno una considerazione di tipo commerciale, di marketing, cioè dice: questa è un'operazione che è stata pensata al tavolino puntando sul CBD per poi arrivare al THC, cioè per essere pronti ad avere una rete di distribuzione nel momento in cui fosse deliberata la liberalizzazione della cannabis anche ad uso ricreativo, come accade in altri paesi. Come si può rispondere a queste critiche?
Allora, intanto mi permetto di correggerti con simpatia. Io sì, chiamerei legalizzazione, perché di liberalizzazione di droghe ce n'è anche troppa.
No, no, no. No, è stato un mio lapsus. Correzione, ecco, quanto perfetto, mai opportuna. Perfetto. È stato un lapsus. Sì,
perfetto,
sì,
perché c'è anche troppa liberalizzazione, sì, di droga. Sì. Occorre legalizzarla, e credo che questo, anche fosse vero, non mi pare un problema che uno si strutturi per una cosa di cui è convinto, cioè la legalizzazione. Questa non la vedrei per niente un problema, anzi io continuo a sostenere, anche se oramai con questo governo questa possibilità è davvero molto remota, che legalizzare la cannabis sarebbe una cosa assolutamente giusta per cercare di combattere pesantemente tutto quello che è legato al mercato clandestino, per problemi di sicurezza, perché questi sono i paradossi del nostro paese. Abbiamo camuffato all'interno del decreto sicurezza la messa fuori legge della cannabis light, e poi consentiamo appunto liberalizzare le droghe creando problemi di sicurezza enormi. Siamo il paese, lo voglio ricordare, in Europa che consumiamo più psicofarmaci di tutti. Da noi viene prescritta chimica e psicofarmaci per dormire, per stare svegli, per fare meglio all'amore, per essere più tonici, per essere più dinamici, per essere più rilassati. Noi ingeriamo chimica per quintali di pasticche più di tutti in Europa, e poi appunto mettiamo fuori legge la cannabis light. Per quanto riguarda la prima riflessione sul fatto che sia un processo di in qualche modo di penetrazione del THC, io credo insomma che è proprio come c'è stato, l'associazione ha fatto un esempio assai emblematico, no? È come mettere fuori legge la birra analcolica per combattere l'alcolismo, battaglia anche questa che il governo farebbe bene a fare, perché noi abbiamo bisogno di combattere anche l'alcolismo, ma tutte queste cose vanno fatte con l'educazione.
Brogi, siamo in conclusione. Certo, le volevo far sentire un messaggio audio che è arrivato poco fa. No, prego, da un nostro ascoltatore. Lo sentiamo insieme.
Per quanto riguarda la legalizzazione delle, o meglio, togliere la coltivazione legale della canapa, ebbene, si amplia il mercato nero delle mafie. Se è questo che vogliono,
questa è una considerazione, diciamo, che è abbastanza, no? Però è quello che lei stessa accennava. Però secondo me, questo non lo possiamo dire esplicitamente, quello che possiamo dire esplicitamente è che c'è una volontà politica, no, di dare un segnale in una certa direzione.
Ma è così. Oggi abbiamo preso delle battaglie che sono, come dire, dei momenti che sembrano portare grandi consensi al governo. Pensiamo al ponte sullo stretto di Messina e poi vediamo che tutta la Sicilia non ha infrastrutture per muoversi, e ho visto oggi da Jacopo Meglio ha pubblicato la foto di un ragazzo di un ospedale siciliano che è stato ingessato con garza e cartoni, perché si punta a questo. E così è la battaglia per la cannabis, si cerca di giocare un po' sulla poca informazione che c'è in questo paese. Sembra che loro siano coloro che combattono le droghe, mettendo fuori legge la cannabis light. È davvero un imbroglio colossale. Occorre informazione, occorre parlarne, e bene fate voi a dare spazio perché se ne possa ragionare.
Occorre Controradio, direi. Grazie. Grazie Enzo Broggi.
Viva Controradio.
Buona mattinata.
Buona giornata.
Buona grazie. Mattinata, buon lavoro. Nove in punto, comunque la pensiate, questa è Controradio e ora Mirko è pronto ai controlli per intrattenervi da qui in avanti. Poi la solita programmazione di Controradio, l'informazione ritorna, l'informazione regionale a 12.45 con la prima edizione del GR, poi a 18.30 con la Newsline. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ci sentiamo domani, ciao ciao.
E tutti i giorni ascoltiamo Controradio, la nostra radio.
E più di 1600 i soci del Controradio Club la sostengono. Le ultime rilevazioni nazionali Radio Terra certificano che negli ultimi 6 mesi gli ascoltatori di Controradio sono aumentati più del 50%, superando nettamente quelli di molte radio parlate toscane.
Un successo che premia il lavoro quotidiano di Controradio per la musica, l'intrattenimento e l'informazione. Un riconoscimento dell'impegno di chi con passione cerca sempre di non essere banale, di suscitare dibattito e stimolare la riflessione.
Controradio non è solo radio. Con Controradio Cross Media è anche un canale Facebook, un profilo Instagram, il sito web controradio.it, Controradio Web TV, le serie podcast e TIFF, il canale video social under 35.
Controradio, sempre più sulla cresta dell'onda.
E voi, sempre con noi. Grazie.
Controradio. I'm here with you. Now we're